Buonasera a tutti, io mi chiamo Roberto Morbidelli, sono un funzionario tecnico scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica nella sua sede dell'Osservatorio Astronomico di Torino. Ringrazio Elga e Silvia di avermi coinvolto in questa esperienza, nella quale in qualche misura il mio intervento vorrebbe essere un invito a un avvicinamento a quello che è il mondo dell'astronomia nella sua declinazione temporale, quindi un ambito di conoscenze umane che forse sono tra le conoscenze più ataviche degli esseri umani, in quanto forse le stimolo a guardare la volta celeste è la cosa più antica che l'uomo esercita, al di fuori di quelle che sono le normali attività quotidiane di cibarsi, riprodursi, eccetera, eccetera. Ma è anche in qualche misura un contesto appunto particolare, perché a differenza di quello che è il quotidiano di noi uomini, che è appunto quello di sopravvivere, la dimensione dell'astronomo, che in qualche misura è il mio mestiere, da sempre è stata una dimensione vista come una parte dell'umanità a cui viene demandato un compito un po' particolare, cioè quello di mettersi in relazione con la volta celeste. Il mettersi in relazione con la volta celeste implica un aspetto che in qualche modo poi da 35 anni a questa parte, perché questa è la mia esperienza lavorativa nel mondo dell'astronomia, anzi ormai andiamo per i 36 e più, una relazione che in qualche modo è basata pesantemente sul concetto di tempo, di cui l'astronomia è stata ad un tempo elemento di definizione e elemento in qualche modo di tutela. Mi spiego. Di definizione, perché se ci si pensa, il tempo, inteso in senso umano, è un evento caratterizzato dallo scandire dei fenomeni che in qualche modo consentano all'essere umano di definire intervalli di vita. Cos'è il giorno? Il passaggio del sole in meridiano. Quindi, a un certo punto, qualcuno si è alzato e ha detto: ah, però, guarda caso, il sole a un certo punto della giornata è lì, e 24 ore dopo è di nuovo lì, ed è nato il concetto del giorno. Dopodiché gli astronomi, che non guardano solo di giorno ma guardano anche di notte, si sono posti il problema di dire: beh, però, preso un punto di riferimento in cielo, se il sole passa ogni 24 ore, fanno la stessa cosa le stelle? Se voi vi prendete la briga di fare questa piccola osservazione, scoprirete che le stelle non passano ogni 24 ore, ma passano ogni 23 ore e 56 minuti. Quindi due definizioni di un qualcosa che biologicamente è equivalente, che possiamo definire tempo, ma visto secondo due ottiche diverse. Un'ottica quotidiana, che scandisce il giorno, l'attività umana, è un'ottica più, diciamo, avulsa dalla realtà umana, che è quella delle stelle. Infatti si parla di giorno solare e giorno siderale. Perché dico questo? Perché in qualche misura tutto questo si evidenzia e si, diciamo, concretizza nel momento in cui, al di là del fatto osservativo, questo possa avere una ricaduta nella nostra attività quotidiana in termini concreti. È dall'osservazione del tempo, nel tempo, che scaturisce il concetto, ad esempio, delle stagioni, che scaturisce l'idea che ci siano alternanze di stagioni, che quindi ci sia un'età della semina e un'età del raccolto. Quindi in qualche misura c'è un conosciuto che viene tramandato. E qui veniamo al mio lavoro. Il mio lavoro a livello astronomico è quello di occuparci di archivi, perché l'astronomia, per quanto possa sembrare un qualcosa di estemporaneo, di basato sull'osservazione di qui oggi, in realtà proprio per la sua caratteristica di scienza atavica, si basa pesantemente sulla conservazione della memoria degli eventi che sono avvenuti nel tempo e che sono stati, da qui il titolo che davo al mio intervento, tramandati nel tempo di generazione in generazione. Quello che sappiamo dell'universo, la gran parte delle cose che sappiamo dell'universo, sono legate alla nostra fisicità. A me piace pensare a un'altra unità di tempo che vi propongo, i nonni tempo. L'agricoltura è nata nell'eredità umana da circa 200 nonni. In sostanza, qui, 200 nonni fa, probabilmente trovereste delle capanne, delle persone che seminano, raccolgono, sopravvivono. Oggi siamo a 200 anni da oggi, siamo in un ambiente dove l'uomo dipinge, si riscalda col camino. Oggi siamo nelle condizioni che c'è sopra la nostra testa, a 400 km di altezza, una stazione spaziale dove la gente ci vive, ci passa il tempo, sopravvive in quello che è l'ambiente più ostile col quale ci siamo finora confrontati. E com'è possibile tutto questo? Per il tramandato. L'astronomia, da questo punto di vista, forse è la scienza e la disciplina che meglio incarna questo concetto del tramandato. Se noi non avessimo in qualche modo avuto capacità e cognizione di trasmettere all'interno delle generazioni il conosciuto, non come semplice dato, ma come conoscenza, probabilmente saremmo ancora nelle capanne, anzi probabilmente saremmo ancora dei cacciatori. Un inciso: la mia formazione non è di fisico, quindi io non sono un astrofisico, ma sono un astronomo. La mia formazione è di naturalista, cioè sono in un certo senso quello che si potrebbe definire l'aspetto più antico dell'astronomia, l'astronomia di osservazione. E se tornassimo indietro a 200 nonni fa, l'osservazione la facevate con l'occhio, col vostro occhio, che vi permette di vedere del cielo fino ad un certo punto. Ma forse vi permette di vedere più di quello che credete. E vi vorrei proporre una cosa. È come nel film di Mary Poppins, eh? Anch'io ho la mia borsa magica. Allora, veniamo a noi. Grotte di Lescaut, un po' più di 200 nonni fa. Sono dei glifi, sono delle rappresentazioni fatte di una realtà vissuta dagli esseri umani e messa su pietra. Perché? Perché probabilmente queste persone volevano farci pervenire qualcosa. Volevano darci cognizione di informazioni che caratterizzavano la loro epoca e volevano darcelo nella maniera più stabile possibile nel tempo. E a quell'epoca cosa c'era di più stabile della pietra? E in effetti è arrivata a noi. Sono circa 20.000 anni che questi glifi sopravvivono agli esseri umani. Interessante. Dopodiché, cos'è questo in realtà? La scena di una caccia, secondo un antropologo. Il conteggio delle mandrie disponibili, secondo l'archeologo. Una configurazione astrale, secondo la lettura di alcuni astronomi. Che cos'è questa rappresentazione? Può farlo girare? Certo, sì, lo lascio girare. Che cos'è? Cosa ci stanno tramandando i nostri 200 nonni fa? Facciamo un salto epocale, più o meno un pochino dopo l'età di questo palazzo. Lastre fotografiche. Un pezzo di vetro, con sopra una gelatina animale, ioduro d'argento. Qualcuno, un chimico, scopre che se viene intercettato da dei fotoni, dalla luce, si annerisce e dà la possibilità di fare delle foto. Ma che cosa è stato fatto quel giorno in cui questa lastra è stata fatta all'Osservatorio Astronomico di Torino? Beh, qui ne sappiamo un pochino di più, è uno spettro. Non ci va una grande scienza per capirlo. L'occhio tecnico di una persona si accorge che è una riga spettrale, quindi la luce è passata attraverso un prisma, si è scomposta e la stella che è stata osservata in questo caso è stata analizzata nelle sue componenti chimiche. Non ci serve tantissima conoscenza per capire che cos'è questo, ma solo perché è più vicino a noi. Tra quello e questo, la conoscenza è stata tramandata con i mezzi tecnici più vari. Papiro, pergamene. Il pergamene nel Medioevo era qualcosa per pochi eletti, una mandria di pecore per ottenere un libro. Oggi i libri li buttiamo nella spazzatura. In sostanza, gli archivi sono in qualche misura il ricettacolo di dati e, per quanto possibile, conoscenza. Probabilmente la persona che ha dipinto quello pensava a un archivio, voleva tramandarci qualcosa sulla trama del tempo in termini di dati e ci è riuscito. Già più complicata una cosa di questo tipo, è un pezzo di vetro, se cade per terra si rompe. E infatti questo qui è caduto per terra e si è rotto.
Non è stato tramandato.
Non è stato, ma gli manca un pezzo del tramandato, sì, perfetto, gli manca un pezzo del tramandato. Quindi è un dato in cui una parte di conoscenza è andata perduta. Lì la conoscenza è andata quasi del tutto perduta, nonostante il supporto sia un supporto estremamente stabile ed affidabile. Quindi dal punto di vista dell'archivio, in termini tecnici, è un archivio molto ben riuscito, ma in termini di conoscenza è un archivio sostanzialmente perso, è un archivio morto, non dà più conoscenza. Andiamo un pochino più avanti. Inizio a lavorare, 1981. Questo era quello che c'era negli osservatori astronomici. Computer grossi più o meno quanto questa stanza, con lettori di nastri, questo è un nastro. Ci sono sopra 55 di quelle lastre, o meglio, c'è l'elaborato di 55 di quelle lastre. Se tentate di leggerlo oggi è impossibile, non tanto perché sia danneggiato il nastro, che lo sarà sicuramente, ma perché le macchine e i sistemi per poter leggere quel nastro non esistono più.
Floppy disk.
No, mi spiace. Questo implica che tu abbia trasferito quell'informazione da qualche altra parte. Quel nastro, in quanto archivio, è zero, è nulla, è morto.
Magnetico.
È un nastro magnetico.
Come le cassette.
Esattamente, proprio come le cassette che c'erano una volta.
Ma non c'è nessuna macchina che lo può...
In questo momento, forse in qualche amatore avrà ancora il Kennedy che leggeva quell'oggetto. In quell'oggetto, in un metro...
Quello cinematografico?
No. Il principio è molto simile, perché comunque il supporto è molto simile alla celluloide, è sostanzialmente un materiale chimico, ma lì sopra è stato depositato uno strato di ferrite che cambia il suo stato magnetico a seconda di come viene scritto il nastro. Quindi lì sostanzialmente abbiamo una situazione positivo-negativo che ha in qualche modo polarizzato il nastro e lasciato sopra l'informazione. E poi l'elaboratore che è in grado di leggere e tradurre queste informazioni in qualcosa di intelligibile. O meglio, era intelligibile. ...55 di quelle lastre che vi ho dato sono in quel nastro. Passa il tempo. Il contenuto di quel nastro, più o meno in un metro di quel nastro, c'è il contenuto di un paio di righe di una lettera. Occupava spazio l'informazione. 10 anni dopo, un centinaio di quei nastri sono su questa unità che si chiama unità magneto-ottica. Dentro c'è praticamente una cosa a metà strada tra un CD e un disco magnetico. Qui sopra ci sono due lastre digitalizzate di grosse dimensioni che sono servite insieme ad altri 8.000 di questi nastri, di questi supporti, per generare la banca dati, cioè l'insieme di informazioni che poi è servito per costruire il catalogo di puntamento del telescopio Hubble. 25 anni fa è stato lanciato, 25 anni fa abbiamo fatto il catalogo per puntarlo. E per farlo, insieme agli statunitensi, abbiamo passato il tempo a digitalizzare 8.000 lastre, le quali sono finite dentro un archivio e che poi sono servite per creare l'elenco telefonico di dove guardare in cielo per puntare il telescopio. Prego. Qualche anno dopo, inizio del millennio, sono 2,5 giga, l'equivalente di una pennina, diciamo, del 2005. Sempre intorno al 2000, però, uscivano fuori i dischi magnetici ad alta densità. Una ventina, trentina di quelli lì sta qui dentro. E siccome sono convintissimo che nessuno di voi ha mai visto come è fatto un disco dentro, ve l'ho aperto, così potete vederlo. È sostanzialmente molto simile a un giradischi. L'unica differenza è che sopra c'è un disco in metallo su cui è stato depositato della sostanza molto simile a quel nastro magnetico che il vostro sistema legge e interpreta. Dopodiché, e credo sia nell'esperienza di tutti coloro che hanno avuto a che fare con qualche supporto magnetico, cose del genere, quanto dura questa roba? Quanto tempo? Io non mi sono dimenticato che stiamo parlando del tempo, di quella signora lì disvelata da... che disvela la verità. Allora, disveliamola questa verità. Quanto tempo dura questo tipo di informazione? Qual è la sua affidabilità temporale?
Ma sia materiale che...
materiale.
Cioè solo materiale.
Se io creo... scusate, mi alzo un po', ma faccio il peripatetico, ma scusate, mi aiuta. Se noi ragioniamo in termini davvero di voler concepire il tempo, gli astronomi il tempo lo usavano per dare appunto i calendari, qualcosa che desse la sensazione di un riferimento affidabile nel tempo, tanto affidabile che, guardate bene, Tolomeo non è che sbagliasse più di tanto. Tolomeo semplicemente doveva dare delle informazioni agli esseri umani e le dava con quello che era il suo osservato, che era un osservato a sua volta che arrivava da osservazioni fatte da qualcuno prima di lui, che si chiamava Ipparco di Nicea. Ipparco di Nicea a sua volta aveva accumulato delle informazioni che gli arrivavano dai Caldei, dai Babilonesi, dagli Egiziani, 2000 anni di osservazioni, per capire che cosa? Per capire che la Terra non gira come un asse stabile, non è tranquilla una rotellina che gira, ma precede. C'ha questo, si comporta come una trottola, dicono i fisici, ma in ultima analisi quello che succede è che le stagioni, il tipo di calendario che noi abbiamo è una diretta conseguenza di osservazioni che sono state tramandate di nonno in nonno e che un certo tizio che si chiamava Ipparco di Nicea ha ricevuto in termini di dati, di osservazioni e in termini di conoscenza. Le ha messe insieme e ha capito che c'era la precessione degli equinozi. Gli archivi, in ultima analisi, sono, e qui faccio il naturalista, sono forse uno, a mio parere, ben inteso, sono forse uno degli elementi che caratterizzano meglio la specificità della nostra specie. Uno scoiattolo si ricorda dove mette le noccioline, ma perché le deve mangiare. Quello è tutto quello che lui si ricorda, ricorda qualcosa della sua esistenza. Noi siamo l'unica specie in grado di costruire un sistema per ricordare a qualcuno dopo di noi quello che è stata la nostra esperienza. E l'astronomia da questo punto di vista è la scienza e la disciplina che meglio di tutte rappresenta questa realtà. Dopodiché cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di capire come superare un impasse tecnico, perché... se è vero, come è vero, che abbiamo l'esigenza di conservare queste cose, è altrettanto vero, e qui faccio una considerazione totalmente mia, personale, poi chiudo perché sennò vi annoio, non sono sicuro, è altrettanto vero che abbiamo intrapreso un metodo diverso dal passato. Nel passato facevamo quello che le nostre maestre ci dicevano di non fare, copiavamo. Alla caduta dell'impero romano, se non ci fossero stati degli irlandesi che si menavano come dei disperati, ma che hanno cominciato a creare dei monasteri, e in quei monasteri hanno conservato l'informazione che arrivava dall'astronomia degli egizi, dei caldei, eccetera, eccetera, oggi probabilmente noi quelle informazioni non le avremmo. Abbiamo superato, scavallato il Medioevo in quel modo lì, fino al punto che è arrivato un certo Copernico e un certo Tycho Brahe, che di nuovo hanno messo insieme dei dati e delle conoscenze e hanno detto: signori, è tempo che ricominciamo a misurare il cielo, che ricominciamo a osservare il cielo. Quello che ha detto Tolomeo ci ha funzionato, ma c'è qualcosa che non torna. Osservate, misurate, conservate i dati, tramandateli. C'è qualcosa di nuovo che dobbiamo fare. E poi è arrivato il telescopio, è arrivato il radiotelescopio, è arrivato il telescopio spaziale, ma sono tutti aspetti tecnici. In ultima analisi quello che noi costruiamo è conservazione dell'informazione, archivi. Dopodiché l'archivio, se lasciato a se stesso, muore. Ha bisogno anche di tramandare la conoscenza. Ed è questa forse la sfida che ci sta davanti a oggi. Perché, per assurdo, qualcuno è convinto che l'archivio sia la rete, ma la rete non è l'archivio. La rete è solo un mezzo, è solo un qualcosa attraverso cui queste informazioni stanno passando. In realtà gli archivi sono stati spesso e volentieri l'impegno fondamentale di grandi civiltà. I romani ci hanno tramandato quello che loro facevano attraverso degli archivi. Certo, erano archivi mantenuti in ville patrizie o cose del genere, ma è grazie a quello che in qualche modo si è sopravvissuto in termini di conoscenza. Analogamente, i monasteri benedettini sono stati il tramite di conoscenze antecedenti e così via. Il rischio è che oggi noi ci facciamo l'idea che la rete possa rispondere a qualunque nostro quesito, perché è la rete la conservazione della conoscenza. In realtà i big data, i cloud, sono delle cose utilissime, ma sono dei mezzi, degli elementi di trasporto. Nel mio ente, quello che io sto cercando in qualche modo di portare avanti è l'idea che debba comunque esserci un repository, un posto dove la conoscenza e quanto fin qui acquisito non faccia la fine di quei nastri lì, ma sia in qualche modo perpetuato. Il rischio c'è. Perché la quantità di informazione che stiamo creando mai come oggi in passato è stata di questa portata. C'è una quantità incredibile di roba che gira. E chiudo. Dopo lo Space Telescope, dopo l'Hubble, l'Italia, insieme ad altri paesi europei, è coinvolta in una missione spaziale che si chiama Gaia. Gaia che cos'è? È sostanzialmente un satellite che si guarda intorno e fa molto velocemente quello che farebbe un astronomo, cioè osserva il cielo e lo osserva nella sua completezza, producendo dati. Produce un petabyte, ma per non parlare dal punto di vista informatico, per capirci, sta facendo l'anagrafe di 2 miliardi di l'equivalente dell'anagrafe di 2 miliardi di persone sulla Terra, raccontando di queste, di tutto. Se facessimo l'anagrafe diremmo che Tizio si chiama in quel modo, fa quel lavoro, è residente in quel posto, eccetera, eccetera. Gaia fa esattamente più o meno la stessa cosa, dice quella stella è lì, ha quelle coordinate, si muove in quel modo, è distante dalla Terra, sta facendo la carta geografica della nostra galassia, sta producendo dati, dati che in qualche modo noi abbiamo l'obbligo e il dovere di conservare, e di cui in teoria io in qualche misura devo darvi da fare perché questo avvenga, ma in ultima analisi Gaia sta raccontandoci un modo diverso di vederci intorno, sta in qualche modo caratterizzando come sta cambiando la nostra conoscenza oggi. Gaia sta creando le premesse per un possibile viaggio nello spazio. Concretamente, se voi non avete la carta astronomica, la cartina geografica, diciamo, per muovervi, come potreste partire per un viaggio? Cristoforo Colombo aveva portolani e aveva carte geografiche sulle sue tre caravelle, non è proprio partito alla cieca. La stessa cosa fa l'astronomia. L'archivio resta, come vi ho detto, la specificità, la particolarità di un qualcosa che non è la notizia scientifica oggi, è la prospettiva di poter evolvere la nostra conoscenza domani, nella misura ovviamente in cui saremo capaci di fare qualcosa di meglio rispetto alla roccia di Lascaux, che comunque il dato ce l'ha fatto pervenire ma non sappiamo bene che cos'è, e possibilmente meglio rispetto a quanto stiamo facendo oggi con la rete, in cui la conoscenza c'è ma spesso e volentieri non è totalmente compresa. Datum, dato in latino vuol dire dato, cioè dare, ma io non posso darti qualcosa di incompleto, sarebbe una fregatura. Ti devo dare l'informazione e ti devo dare la conoscenza. L'astronomia questo ce l'ha insegnato molto bene, proprio per l'esigenza di attraversare i secoli. Vi volevo raccontare più o meno qual è appunto la mia esperienza, questo è un po' quello a cui sono stato invitato, e aprire in questo modo anche magari una riflessione sul tempo, di cui noi siamo in fondo un'unità di misura. Il nonno. Grazie.
Una domanda, ma quindi cosa state facendo voi all'Istituto di Torino?
Allora, la missione
com'è per passare da un formato e fare in modo che i dati siano trasmessi e conservati nell'archivio?
Allora, il satellite Gaia si guarda intorno e sostanzialmente trasmette a terra le informazioni di quello che ha visto.
E c'è una ridondanza, li mettete in tanti.
Poi ogni istante dell'osservazione, quindi il fattore temporale, quello che guida tutto è il tempo. C'è un orologio atomico sul satellite. Dice ora ho visto questo, ora ho visto questo, ora ho visto questo. Esattamente come facevano gli astronomi usando l'orologio della Terra che girava. Questi dati vengono raccolti in un centro dati che si trova a Madrid. Poi vengono distribuiti per competenza, cioè sulla base di quelle che devono essere le informazioni che devono essere ottenute. Quindi ad esempio l'Italia, che ha il compito di valutare la bontà di queste osservazioni, fa il controllo di qualità, quello che si potrebbe dire il controllo di qualità. Barcellona invece fa la prima scrematura di questi dati, determinando quindi, trasformando quindi quello che è segnale elettrico in ultima analisi in dati invece di intellegibili per l'uomo, quindi comincia a dire questa stella si trova in quel punto, oggi la osservo lì, dopodiché i sistemi a terra hanno la capacità di dire il satellite si è spostato di tanto, quella stessa stella è stata riosservata e quindi uniamo le cose. Tutto questo avviene tramite le banche dati, avviene tramite i sistemi telematici sostanzialmente. La durata della missione, che è iniziata alla fine di dicembre del 2013, è prevista fino al 2020, mapperà 2 miliardi di oggetti nella galassia, quindi circa il 2% delle stelle presenti nella nostra galassia, ma al di là del numero comincia a dare comunque un'idea della morfologia, di quello che c'è all'interno della galassia, eccetera. E il tutto porta a quelli che gli astronomi chiamano i cataloghi. Cioè, se le misure sono i capitoli del libro, il catalogo ne è l'indice. Giusto per dare un'idea. Naturalmente quello di cui bisogna stare attenti è a non conservare l'indice perdendo i capitoli. Gli archivi sono i capitoli. Le banche dati sono il sistema indice per poter accedere alle informazioni. Non so se ho risposto alla tua domanda.
Sì, grazie.
Senti, forse domande oppure passiamo,
poi
se ci vengono in mente le cose, oppure se uno ha qualche...
Mi sembra preoccupato di riuscire a immagazzinare questi dati, da quello che mi è sembrato di...
La missione...
Mi sono preoccupato nel senso come se gli strumenti a terra non siano sufficientemente adeguati a raccogliere, non so se forse molto...
No, in parte sì, cioè il problema è questo. Lei usa il suo cellulare. Quando lei usa il suo cellulare, fa passare delle informazioni sulla rete. Queste informazioni, in teoria, non sono immediatamente perse, sono latenti. perché il sistema in qualche modo ne deve conservare memoria. Dopodiché dipende dall'interesse che le sue informazioni hanno, quindi il grado di conoscenza che mi interessa ottenere da quelle informazioni. Se, per capirci, le informazioni che lei sta facendo passare sulla rete sono interessanti, le sue informazioni prenderanno un'altra strada, andranno in un archivio. Le intercettazioni telefoniche sono queste. Il magistrato dice: mi interessa, seguite, e quelle informazioni non vanno perse, ma vanno immagazzinate. Nel caso dell'astronomia si cerca di essere virtuosi, cioè si ha l'idea che certi aspetti dell'astronomia vanno conservati, e vanno conservati bene. Dopodiché l'esperienza però ci ha insegnato, e questo è un aspetto di cui bisogna tener conto del passato, che molta dell'informazione è andata persa ancora prima di poter essere utilizzata. Non è un mistero che molte delle missioni spaziali che sono state fatte nel Sistema Solare dalla NASA hanno generato tantissimi di quei nastri, anche più grossi di quelli. Ma la velocità e l'efficienza con cui questi dati sono stati elaborati non è stata dietro al processo, per cui quando sono tornati a guardare questi nastri, che riempivano armadi, le garantisco che cercavano di mantenerli nel migliore dei modi, hanno avuto la brutta sorpresa che o per motivi tecnici, tipo non c'era più il lettore, o per motivi anche di salute del supporto, le informazioni non erano più disponibili. E quindi a quel punto l'archivio. Una cosa che non ho detto è che l'Italia, da questo punto di vista, ha un'ottima tradizione. Non a caso siamo bravi nel conservare le nostre. Allora, quando abbiamo fatto creato i dati per il catalogo di puntamento del telescopio Hubble, è stata una collaborazione tra noi e gli americani. Gli americani sono bravissimi a fare il processamento delle cose, quindi hanno creato la macchina, i pistoni del motore che andavano su e giù e processavano. 8.000 lastre le hanno digitalizzate loro, non noi. Noi ne abbiamo digitalizzate solo 400, ma erano i casi scientifici.
Quelli importanti.
Quelli che potevano dare in qualche misura un metodo per poter conservare le informazioni. Le due cose si sono sposate talmente bene che a un certo punto abbiamo detto: ok, abbiamo finito, e adesso che facciamo? Approccio americano. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato. Servono per fare il puntamento del telescopio Hubble. Il job è finito. Dunque, la sezione che ha fatto questo lavoro non è più necessaria. Approccio italiano. Dateci una copia. Non ero bravo all'elementare, io copiavo qualche volta. Dateci una copia. Ma sono un fracasso di dati. Ok, datemi la copia, ci penso io. Ho passato quasi 15 anni della mia vita a fare copie, non ho fatto solo quello, però a copiare questi dati perché non si perdessero. Quindi mi sono arrivati prima su un supporto che era un nastro magnetico, anzi, prima mi sono arrivati su quei dischi optomagnetici. Poi da lì sono stati passati su dei nastri magnetici, poi da quei nastri magnetici sono passati su disco. La realtà qual è stata? Che a distanza di quasi 20 anni dalla raccolta di questi dati, gli Stati Uniti ci hanno detto: abbiamo capito che questi dati li potremmo utilizzare per qualcos'altro, non è che siamo tornati nel nostro archivio ma i dati non riusciamo a leggerli perché li abbiamo lasciati su quegli aggeggi lì e quegli aggeggi lì non siamo più in condizione di leggerli. Non è che vi avanzano, e gli italiani per una volta hanno fatto una bella figura. Ma attenzione, non è merito mio, vuol dire che in qualche modo è l'istituzione che ha avuto un approccio diverso e ha detto: ma certamente ce li abbiamo tutti, eccovi quello che vi serve.
Perché noi siamo abituati a un patrimonio storico che abbiamo imparato un po' a conservare.
Noi abbiamo imparato che non si butta via niente. Il problema però è che in questo momento il niente sta diventando tanto, e riuscire a discriminare che cosa effettivamente Gaia è, da un punto di vista di per mantenerci sempre su quella unità di misura, quel disco lì è da circa 100 GB. Il sistema di elaborazione di Gaia contiene l'equivalente di quasi 10.000 di quei dischi. E uno dirà, accidenti, quanta informazione. In un mese, sulla rete, in termini di traffico di telefonia, passa 1.000 volte quella quantità. Ed è tutta informazione che potenzialmente potrebbe anche avere un valore, come non significare assolutamente niente. Ma è informazione che viene gestita, perché se la signora è interessata all'acquisto di un abito nero e la signora è interessata a un acquisto di abito bianco, a lei sul web verrà fuori una proposta di acquisto di un abito bianco e a lei verrà fuori una proposta di abito nero, e succederà per almeno una settimana, perché da qualche parte in un archivio lei è schedata come la persona a cui interessa un abito bianco e lei è schedata come una persona a cui interessa un abito nero. Dopodiché è un archivio volatile. Però le più grosse banche dati attualmente esistenti sulla rete sono banche di telefonia e di, come dire, propensione all'acquisto. Quindi sì, è importante conservare, e lo stiamo facendo al meglio delle nostre risorse. Non siamo Google, non siamo Apple, per fare nomi e cognomi. Siamo un'istituzione scientifica con i budget di tutte le istituzioni scientifiche, ma cerchiamo di fare del nostro meglio.
Quanta deperibilità hanno i dati digitali? Perché io, con tutte le cose che ho conservato, che ho fatto su carta da giovane, sono ancora lì. Alcune altre, delle più recenti, che ero convinto fossero più al sicuro.
Un nastro magnetico andrebbe copiato ogni 5 anni.
Ah, ecco. Scusate, c'è una frase, Jeff Rothenberg negli anni 90 si era occupato del disastro dello shuttle, aveva scoperto che c'era un problema sugli emulatori, quindi vecchio software, dati giusti, ma che venivano interpretati male dall'emulatore. Esiste una frase lapidaria su questo argomento: digital information lasts forever, or 5 years, whichever comes first. Le informazioni digitali durano per sempre oppure 5 anni, dipende da quali del 2000.
Sì, è vero, l'emivita di un nastro magnetico è 5 anni.
No, ma non è solo riguardo ai supporti, il problema è molto più grosso.
Anche la conoscenza. L'Apollo.
L'interpretazione, la dato e conoscenza. È dato e interpretazione.
È bellissimo.
Io lavoro spesso con gli emulatori, giocando che con vecchi software, devo riutilizzare i sistemi.
Ha perfettamente ragione. Prova, a riprova di quello che dice, che per esempio sugli shuttle per anni sono stati montati i 486, quindi le prime generazioni di processori Intel, perché erano affidabili e facevano quello che dovevano fare. Sì, è vero, purtroppo è così, nel senso che è la permanenza della conoscenza. La missione Apollo non sarebbero, colleghi americani confermano, la missione Apollo oggi non sarebbe possibile.
Come lei diceva prima, diciamo, l'unica speranza è la ridondanza, è il copyright, il diritto di copia, com'è per la musica?
Certo.
La musica resterà, Spotify scomparirà probabilmente come cloud, come archivio, non si sa, ma tutti quelli che hanno scaricato musica probabilmente la passeranno a qualcuno che la passerà su un nuovo supporto, chi lo sa, come facevano un tempo.
Con la variante che però quel supporto deve portare con sé la conoscenza che consente la lettura di quel supporto. Aspetto,
ci sono,
no?
Ci sono formati standard e formati meno standard. Leggere un file musicale penso sarà sempre possibile.
Speriamo, a me la musica piace.
No, perché è aperto l'interprete, certo. Non è sul software musicale. Per esempio, gli ebook che comprate che hanno un IRM non li leggerete più, perché mangiarli non sono vostri. Perché non potete dargli un libro, e tu se lo puoi dare a qualcuno.
Beh, vi posso far partecipi di una cosa che mi ha... consentitemelo, mi riempie di orgoglio, ma come categoria. Forse sapete, qualcuno di voi sa, che il Vaticano ha aperto la Biblioteca Apostolica in forma digitale. Cioè sta praticamente mettendo in digitale incunaboli, opere naturalmente Questo significa una cosa che secondo me è bella di principio, cioè l'idea che in qualche modo la conoscenza possa essere condivisa democraticamente. Dopodiché avevano un problema fondamentale: in che formato li mettiamo? Qualcuno ha suggerito il TIFF, è proprietario, PDF, proprietario, PostScript, proprietario, JPEG, proprietario, GIF, proprietario, proprietario. TIFF, ma possibile che non esista un formato che può... Noi astronomi avremmo, se può interessare, fatto un formato che si chiama FITS. È un formato assolutamente aperto, è un formato che non prevede compressioni, è un formato che, se vi interessa, potete utilizzare. La Biblioteca Vaticana è fatta...
L'ha usato?
L'ha usato. E finché saremo in grado di leggere un disco o qualcosa dove ci sia un FITS, avremo, ripeto, noi non applichiamo compressioni proprio per il concetto di tutela del dato. L'astronomo non fa operazioni sul bit, quindi quel file ha due pregi: non è di proprietà di nessuno e, aspetto non secondario, racconta di se stesso, perché il FITS è fatto in una maniera molto semplice: ha un header scritto in ASCII, quindi uno lo può leggere, e l'header dice: dopo di me le cose stanno così, quindi sai come leggerlo. Quel file parla e racconta dati e conoscenza. Per una volta abbiamo fatto qualcosa di buono. FITS, FITS, Flexible, Flexible Inter... non mi ricordo l'acronimo, comunque è FITS, F-I-T-S.
FITS.
Ah, che sia il FITS.
FITS. Ok, grazie.
Bravo.
Però dobbiamo... Quasi, troppe domande.
Però, no, ma non voglio monopolizzare.
Più interessante di ormai gli archivi vengono sempre conservati in digitale, non c'è più una possibilità di emergenza di andare in un supporto fisico.
Beh, noi le lastre le abbiamo, le conserviamo.
Ma attualmente le fate, no?
Attualmente non le facciamo più.
Non le fate più.
Allora, il problema è che tu hai un passaggio tecnologico a cui devi far parallelamente seguire un paradigma di approccio mentale, cioè tu devi dire: lo sto facendo per me. Sì, vi rubo ancora due minuti, ma forse vale la pena l'aneddoto raccontarlo. Quando io sono arrivato all'osservatorio, come vi dicevo, non c'erano nemmeno ancora i nastri magnetici, c'erano le teletype, cioè proprio sì, e l'elaborazione la facevamo dall'altra parte dell'oceano in una sede. A me è sembrato di toccare il paradiso, perché arrivavo, c'era un terminale invece delle schede perforate, quindi era una cosa fantascientifica. Dopodiché però, appunto, facevamo le lastre fotografiche. Mi colpì una cosa. L'astronomo andava magari a osservare in Cile, tornava col suo pacchetto di lastre sotto il braccio, se le metteva nel cassetto e le lastre finivano lì. Dopodiché si faceva le sue elaborazioni, usciva l'articolo e poi a quel punto lo diceva: vabbè, sì, d'accordo, ma le lastre hai finito di usarle, quindi? Eh no, ma queste sono le mie osservazioni. Ho capito, sono le tue osservazioni su una lastra comprata con i soldi del contribuente, quindi sono le lastre del patrimonio dell'istituto. È stata un po' dura farla passare questa logica, però poi alla fine le persone hanno cominciato, mugugnando cose del genere, a mettere comunque tutto a fattor comune. Il rischio è proprio questo, cioè di considerare il dato, per definizione non può essere tuo. Il dato è dato, cioè vuol dire che io ho fatto le mie considerazioni, ho fatto le mie misure, ho avuto la mia visione dell'argomento che voglio trattare, l'ho reso pubblico con il mio articolo, quindi bravissimo, ma a quel punto quel qualcosa diventa a fattor comune e quindi va conservato e va dato a qualcuno che abbia la forza e la capacità di conservarlo nel tempo. Dopodiché le lastre fotografiche sono di vetro, sono fragili, e già rispetto alle grotte di Lascaux hanno una vita mica tanto facile, quindi vanno conservate con certi criteri. Però è anche vero che, ripeto, le grotte di Lascaux fuori c'erano le capanne, oggi ci sono quelli e abbiamo la stazione spaziale sulla nostra testa. Qualcosa dovremmo aver imparato dalla storia. Fatta la tara, come raccontavo oggi a lei, dei vari roghi di libri, eccetera, che ogni tanto per follia facciamo, ma da questo punto di vista dovremmo aver capito che la nostra specie sopravvive se e solo se è capace di mettere a fattor comune gli elementi che caratterizzano conoscenza e dati. E i dati sono dati, cioè nel senso che non è roba tua, è roba della comunità. Anche perché Galileo, accidenti a lui, ha detto: un qualcosa è vero nella misura in cui lo puoi verificare. L'articolo è l'articolo. Adesso fammi vedere le misure, per cortesia. Ah no, ma le misure non le ho mica conservate. C'è un caso particolare. Prima di Gaia c'era stato un altro satellite che si chiamava Iparco. Iparcos perché chiaramente si rifaceva a quell'Iparco di Nicea che aveva tanti dati e aveva capito qualcosa. Da quel satellite abbiamo ottenuto, non per 2 miliardi di stelle, ma per 100.000 stelle, i parametri che oggi Gaia sta facendo per 2 miliardi di stelle. È stato un primo approccio con un problema complicato. Abbiamo raccolto per quell'epoca tantissimi dati. Tra l'altro il satellite è stato fatto in Italia, è stato fatto alla Lenia, all'epoca si chiamava Lenia Spazio di Torino. Gaia no. Quando il catalogo è stato pubblicato, qualcuno ha detto: questi erano i dati di Parcos. Fatto il catalogo, in maniera tolemaica, chiuso il discorso. Se non che qualcuno, 4-5 anni dopo, è arrivato e ha detto: qui le misure non mi tornano. Queste stelle, che sappiamo benissimo dove stanno, nel catalogo sono in una posizione sbagliata. Cosa cavolo avete combinato? Fatemi vedere le misure. Ops, vuol vedere le misure? Ce l'abbiamo le misure? No, perché tanto il catalogo era stato pubblicato. Noi siamo copernicani, siamo galileiani, non siamo tolemaici. Anche in questo senso qualcosa avremo imparato dalla storia. Quindi gli archivi altro non sono che il posto dove mettiamo a disposizione, ripeto, i dati, cioè quello che deve essere dato a qualcuno per verificare il nostro operato. Altrimenti variamo. E gli scienziati, ma credo anche gli artisti, in teoria fanno come elemento etico del loro comportamento quello di non barare. Lì la verità viene disvelata dal tempo. Noi quello che ci proponiamo è di dare verità, nei limiti che possiamo dare, ma diamo verità, non diamo assiomi tolemaici.
È una coppia di
tipo. O se li diamo, lo dichiariamo.
Infatti questa è una copia del fresco del Tiepolo.
Sì, corretto.
In effetti, dicevamo, questa è la copia di un affresco del Tiepolo che è andato distrutto. Quindi noi sappiamo che quello era, abbiamo la testimonianza dell'affresco.
Sì, sì, no,
attraverso
questo. Mi trovo a casa.
Comunque, sì, tutto corrisponde. Grazie.
Grazie.